E veniamo alla slide numero 11. Allora, la slide numero 11 riassume il pensiero di colui che per primo ha ipotizzato la sociologia della cultura come una disciplina a sé stante. La sociologia della cultura si basa sul riconoscimento che vi siano due mondi molto molto differenti. Alfred Weber, lo ricordo, è il fratello minore di Max, del più noto Max Weber, che non ha avuto evidentemente lo stesso tipo di notorietà, ma ciò non di meno ha un pensiero comunque estremamente raffinato. Si colloca pienamente tra la metà del XIX secolo e la metà del XX secolo, 1868-1958. Vi sono due mondi completamente diversi, no? nella realtà. Vi sono due dimensioni che hanno delle leggi diverse e quindi vanno trattate in modo diverso. Vi è un universo, diciamo, considerato oggettivo, che è il mondo della civilizzazione, e vi è un mondo invece del tutto soggettivo e particolare, che è il mondo della cultura. Allora, l'universo, diciamo il mondo della civilizzazione, nel mondo della civilizzazione si possono ricomprendere tutte le forme del pensiero scientifico, tecnico, organizzativo, no? Abbiamo una visione illuminista della storia, no? Così è molto progressista, per cui il progresso è visto in modo particolarmente così, così c'è una visione molto ottimista, il progresso sarà qualcosa che sgominerà tutta una serie di superstizioni, di retaggi vecchie forme pseudo-scientificità, eccetera. Quindi vi è una visione molto proiettata proprio nel futuro, no? Quindi anche molto tecnologica, la tecnologia, la razionalità aiuterà l'uomo ad avere una qualità della vita molto diversa. Però è un qualche cosa che riguarda appunto le regole del progresso, le regole di quelle che adesso noi ancora una volta ancora definiamo scienze esatte, come se avessero un maggior grado di precisione, o scienze dure, no? La biologia, la chimica, la fisica, eccetera, che sono scienze che in qualche modo sono scienze empiriche, sono scienze che riguardano, sono scienze del numero in qualche modo, no? Sono scienze che si appoggiano alla quantità, al numero, a equazioni, a calcoli, no? Mentre il mondo della cultura è un mondo è il mondo dell'uomo, dell'espressione artistica, fantasiosa, immaginativa dell'uomo. È evidente che al mondo della cultura si ha una visione romantica della storia, non una visione illuminista improntata al razionalismo e all'idea che il progresso sia qualcosa di lineare e cumulativo, no? L'idea di visione cumulativa è proprio ogni passo successivo, proprio come la scaletta, no, che vedete a sinistra, no? Ogni passo c'è una freccia che va verso l'alto, quindi il su è sempre proprio, abbiamo una concezione del su come qualcosa di migliore, no? Abbiamo anche una concezione emotiva del su e del giù. Il giù, qualcosa che sta in basso, è qualcosa di minore o di meno qualificato. Qualcosa che sta in su è sempre qualcosa di migliore, qualcosa a cui tendere, no? Abbiamo appunto, c'è questa visione un po' lineare. Il mondo proprio della cultura, il mondo espressivo dell'uomo, è tutto quell'universo simbolico, immaginativo, artistico, della produzione letteraria, del sentimento anche, no? Ovviamente non può essere soggetto alle stesse leggi del mondo della civilizzazione, no? Non può essere numericamente espresso. Quindi i suoi prodotti non sono ordinabili, no? E si possono anche ripresentare nella stessa società in periodi diversi o allo stesso tempo in società diverse. Ecco, quindi in pratica un po' il sapere tecnico-scientifico rispetto all'espressione soggettiva, letteraria, religiosa, appunto particolare, particolare. Ovviamente che non è soggetta, il mondo della cultura, l'espressione umana non può essere soggetta a leggi generali e astratte, come invece la razionalizzazione oggettiva e impersonale. Ovviamente quando un biologo, un fisico si accingono a studiare i propri oggetti, non sono coinvolti in una sfera emotiva, no? Cercano di oggettivizzare il loro lavoro. E veniamo alla slide successiva, cioè la slide numero 12. Le radici antropologiche della cultura. Abbiamo visto che la nozione di cultura e, a parte la sociologia della cultura di Alfred Weber, ha debitrice dell'antropologia culturale, perché sono stati gli antropologi a studiare per primi la nozione di cultura. Poi la sociologia la sociologia culturale, la sociologia dei processi culturali ha preso una sua strada autonoma. Abbiamo, e questo mi raccomando, è molto importante perché è uno spartiacque importantissimo e gli antropologi culturali lo sanno a memoria. Vi è la prima, quella che è stata considerata la prima definizione scientifica di cultura. La si deve a Sir Edward Burnett Taylor ed è del 1871. Scientifica perché? Perché è descrittiva, non dice quello che la cultura dovrebbe essere, come vi ricordate la concezione illuminista, no? Proprio l'ingentilimento, l'apprendimento, lo studio, no? Che affina l'uomo, cioè come la cultura dovrebbe essere, che per quanto sia, come dire, un ideale sicuramente. È fortemente di natura europocentrica, cioè la cultura in senso illuminista è quella europea e basta. Sono le conoscenze che sono state elaborate a partire dalla classicità, ma non certo in Asia o in Oriente, ma nel nostro continente. Quindi è una visione che ha i suoi pregi, però è una visione in qualche modo di quello che dovrebbe essere la cultura, cioè l'idea di una sola cultura, cioè c'è una sola cultura, non tante culture, è una cultura a cui tutti i popoli in qualche modo dovrebbero tendere. Poi abbiamo visto che il romanticismo tedesco, Herder, cambia prospettiva sia per motivi di natura appunto storica, ideologica, sia per problemi anche di natura politica, la contrapposizione, vi ricordate, fra Francia e Germania. Allora, la cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, quindi il sapere, le credenze, le rappresentazioni, quello che noi pensiamo, l'arte, l'espressione artistica, la morale, il senso del giusto e dello sbagliato, il diritto, le norme, il costume, la tradizione, le modalità, quindi un po' di tutto e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società. Allora, diciamo che vediamo che non c'è una cultura nel suo ampio senso etnografico. È un insieme estremamente complesso che racchiude veramente di tutto. Racchiude conoscenze astratte, espressività, etica, norme giuridiche, abitudini, ma tutte acquisite, non innate, acquisite dall'uomo all'interno di una collettività. E quindi evinciamo subito gli argomenti principali. Concerne innanzitutto una collettività. Assume un significato non normativo, cioè di quello che la cultura dovrebbe essere, a cui tendere per avere una cultura strutturata, ma è semplicemente la descrizione di come un gruppo sociale vive, le caratteristiche di un gruppo sociale. Quindi una descrizione, un significato descrittivo. Si occupa della quotidianità, del modo di vivere di tutti i giorni. Osserva il modo di vivere di tutti i giorni, non è qualche cosa di particolarmente raffinato che riguarda semplicemente riguarda le credenze, la scienza, il galateo, il modo di comportarsi, la cultura, il sapere più raffinato, ma si occupa anche della quotidianità, delle modalità di relazione, del modo di costruire il proprio ambiente, degli artefatti, del modo di cucinare, del modo di preparare il cibo, di servirlo, no? Del modo di vivere in famiglia, proprio cose estremamente semplici, no? Quotidiane, assunte come qualche cosa di così normale. Relativista, allora si tratta di pensare la diversità delle culture attraverso abiti acquisiti. Torniamo alla definizione di Taylor, no? Qualsiasi capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società, cioè la società che in qualche modo addestra o impartisce, insegna all'uomo come comportarsi, no? Attraverso, l'uomo non è che sia, semplicemente osserva la sua realtà relazionale e la imita inconsapevolmente. Quindi la cultura, le culture, non una cultura, le culture, visto che sono diverse, sono abiti acquisiti e non configurazioni biologicamente determinate. Qui si entra immediatamente nel binomio apprendimento e innatismo. Quindi cultura come qualche cosa che viene appresa dall'ambiente circostante rispetto a qualche cosa che si tramanda a livello biologico, quindi a livello genetico. Da ricordare anche altri studiosi, nelle lezioni abbiamo fatto diversi esempi, Erodoto eccetera, ma la definizione che meglio si adatta è proprio quella di Michel de Montaigne del XVI secolo, quindi siamo un po' prima di Taylor, 1533-1592, una definizione contenuta nei saggi Essai del 1588. Michel Montaigne aveva già intuito che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Sembra infatti che non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea delle opinioni e degli usi del paese in cui viviamo. Cioè ognuno di noi in qualche modo è risucchiato dal suo etnocentrismo, ognuno pensa che la propria cultura sia quella non solo giusta, ma unica, no? E le altre culture, i costumi delle altre culture, soprattutto alcuni costumi particolarmente delicati, particolarmente differenti, diventano qualcosa di bizzarro, se non addirittura inconcepibile, inaccettabile. E questa è una caratteristica un po' di tutti i popoli, nessuno fa eccezione. L'etnocentrismo è sempre in agguato, anche perché cerchiamo anche di sfatare questa così concezione così negativa dell'etnocentrismo. Proviamo a pensare un po' al mondo in cui noi viviamo, a cui siamo stati abituati, che noi viviamo normalmente, razionalmente. È chiaro che lo pensiamo come qualcosa di normale, che tutti quanti adottano, se non entriamo in contatto con altre culture, se non le studiamo, se non le osserviamo, eccetera. E viene spontaneo pensare che tutti quanti vivano come viviamo noi. non è una, come dire, una brutalità, non è un senso di superiorità. È qualcosa che ci viene abbastanza naturale, abbastanza spontaneo, se non entriamo in contatto con altre culture, se non, come dire, se non elaboriamo questi sistemi, il perché sono stati elaborati altri sistemi di credenze, altri costumi, altre rappresentazioni, no? C'è sempre un motivo, c'è sempre una storia dietro, una storia ambientale, una storia delle tradizioni, dei sistemi religiosi che hanno composto la cultura di riferimento. L'ambiente è importantissimo sicuramente. È chiaro che una cultura che si sviluppa in un ambiente con delle caratteristiche molto secco, molto arido, avrà delle abitudini, dei costumi, dei tipi, alleverà degli animali che non sono allevabili in altri contesti, quindi avrà delle abitudini estremamente diverse, no? Anche il tipo di religione che si sviluppa ha delle conseguenze importanti sul modo di vivere. Ecco. Quindi, ecco, ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi, no? Anche le pratiche funerarie, no? Le pratiche funerarie, le pratiche, diciamo, di tipo di risoluzione di conflitti, le norme, ecco, l'etica, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, abbiamo visto che è relativa. È estremamente relativa la concezione della vita. Vi sono dei paesi in cui la vita, proprio per le condizioni in cui vivono questi popoli, la vita e la morte, la vita conta veramente molto poco. La vita veramente conta poco perché sono alcuni popoli vivono in condizioni assolutamente disastrose, disastrose in cui la morte è sempre in agguato. E quindi anche la concezione della vita viene a essere, come dire, molto, molto, come dire, sì, quasi annichilita. E non dobbiamo stupirci più di tanto, perché le condizioni di vita sono molto diverse. Pensiamo soltanto alla concezione del bambino. Il bambino in società, culture, nazioni in cui la crescita demografica è ridottissima, se non addirittura pari a zero, il bambino, perdonatemi così la dicitura un po', è un prodotto preziosissimo, preziosissimo. Per cui vi sono tecniche molto sviluppate, anche di fecondazione artificiale, di tentativi, tecniche investigative sul perché una donna possa avere problemi di fertilità. E quindi è chiaro che è qualcosa che è essenziale, no? Alla prosecuzione della specie. Vi sono purtroppo, ancora adesso ovviamente, in modo massiccio, temo sempre, vabbè, in Africa, per fare un esempio mo molto semplice, vi sono la vita e la morte, la vita di un bambino è un terno all'otto, non ci sono medicine, non ci sono vaccini, infatti ci chiedono costantemente, vengono chiesti costantemente dei contributi, degli aiuti per malattie che qui sono debellate, ma lì sono purtroppo sono ancora tendono a falcidiare ancora la vita dei bambini, la vita dei bimbi per malnutrizione della madre, per gravidanze condotte così in una situazione di profondo squilibrio fisico, no? Di cattiva, di pessima alimentazione, malattie, malnutrizione, vaccini che non esistono, farmaci. Ci sono stati degli scandali, addirittura farmaci scaduti che sono stati inviati, cose vergognose, eccetera, mancanza di latte. Mancanza di tutto, quindi la vita e la morte è chiaro che assumono un significato estremamente, estremamente relativo, estremamente relativo. La vita è quasi, boh, sì, una fortuna, la morte, qualcosa che così non desta una disperazione particolare, perché quanto più la si vede, tanto più in qualche modo entra nel mondo quotidiano. Questo non è così per noi, ma perché abbiamo una vita completamente diversa, delle tecniche, delle risorse e quindi anche un tipo di concezione della vita completamente diversa, molto più preziosa, soprattutto del bimbo. Vorrei fare anche una piccola digressione, no? Negli anni passati, nei secoli passati, era uguale. Non c'erano le medicine, non c'erano. Le donne partorivano, la mortalità infantile era altissima, perdevano bambini di continuo, alcune sopravvivevano, altre non sopravvivevano, altre più forti partorivano in casa anche da sole, e poi dopo qualche ora erano già a lavorare nei campi, avevano tantissimi figli, tantissimi, alcuni morivano, alcuni sopravvivevano per poco, altri sopravvivevano di più, ma era una cosa quasi aleatoria, no? Quindi non è che ci si disperava più di tanto, faceva parte della vita di quei tempi, no? Una vita che non era sorretta dalle tecniche scientifiche, dalle tecniche farmacologiche e anche di diagnosi precoce. Consideriamo la gravidanza adesso come monitorata, no? Un'ecografia al mese dal medico, diciamo, della persona e tre ecografie ufficiali, quindi c'è un monitoraggio continuo e gli esami del sangue ogni mese, no? Questo è come avviene, insomma, più o meno c'è anche una quasi, oserei dire, una medicalizzazione eccessiva della gravidanza, per cui c'è quasi un'ansia continua ogni volta che bisogna fare un'analisi, no? Quindi l'estremo opposto, se vogliamo, no? Questo per darvi degli esempi concreti, quindi per avvicinarci un po' al senso della realtà senza concezioni troppo astratte. Ecco, il mio scopo non è solo di riepilogare tutto, ma cercare anche di entrare, così, cercare di dare una spiegazione più concreta. Ecco, certe cose ovviamente le ripeterò rispetto alle lezioni, ma spero di dare una maggior trasparenza, ecco, rispetto a quello che ho detto durante le lezioni. Allora, arriviamo alla slide numero 13. Numero 13. Beh, qui possiamo andare celermente. Come è possibile definire la cultura appresa per vari motivi, insomma, che abbiamo già menzionato? Umana. Assolutamente umana. Gli animali sono esseri estremamente complessi e dispongono di una comunicazione, ma non hanno un apparato fonetico in grado di produrre un linguaggio, ma nemmeno lontanamente simile a quello umano. Quindi la loro comunicazione, per quanto estremamente complessa, rimane di natura relazionale e non proposizionale. Gli animali non raccontano, o perlomeno noi non siamo in grado di capire cosa dicono. La loro comunicazione si basa per lo più su segni del corpo. Pensiamo al gatto, ecco, forse perché è un animale molto vicino a noi, insomma, il gatto, il cane, anche perché io ho un gatto e lo osservo parecchie ore al giorno. Ecco, noi non siamo capaci di decodificare i loro segnali di comunicazione, che sono tantissimi, che sono il fatto di socchiudere gli occhi sgranati, il leccarsi cioè il musetto. Le fusa stessa, che non si capisce bene, che non si è ancora ben capito a che cosa servano le fusa. Sicuramente indica uno stato di benessere del gatto, ma anche una forma di autotranquillizzazione. Quando il gatto sta male, fa le fusa perché le vibrazioni in qualche modo lo calmano. Sicuramente è anche un atto di piacere nello stare vicino al padrone, ma noi non siamo in grado di decodificare, per esempio, tutto il linguaggio che è la postura del corpo, la coda. La coda ha mille significati, no? Come viene tenuta. Gli occhi, no? La postura del corpo, eccetera. Ecco, gli animali, i gatti, proprio ripeto il gatto, miagola molto con noi, con noi esseri umani. Tra di loro non miagolano tanto, perché hanno altre modalità relazionali. Hanno altre modalità relazionali che non sono fonetiche, evidentemente. E sembra che il gatto miagoli molto con noi perché in qualche modo tenta di imitare. Come dire, emettiamo dei suoni, allora tenta di farlo. Ma noi, sì, se il nostro gatto, gli animali sono abitudinari, ecco, poi dipende anche da come li alleviamo, sicuramente. Ecco, anche sono, piano piano cominciamo a conoscerli e sappiamo quello che vogliono, quando hanno determinati comportamenti, no? Però ripeto che la non elaborazione di un linguaggio complesso, di tanti linguaggi complessi, astratti, come invece è stato il caso dell'uomo, è quello che fa la differenza sostanzialmente a livello comunicativo e a livello culturale. Sebbene, ripeto, gli animali siano esseri estremamente complessi, con comunicazioni anche estremamente complesse, ma di natura diversa, no? Relazionale soprattutto, no? È una comunicazione che attraverso le posture o alcune emissioni vocali, non linguaggio, emissioni vocali, avverte gli altri di un pericolo, oppure appunto vi sono degli atteggiamenti, generalmente delle posture di attacco, di segnali di attacco, di fuga, di allarme, ma diciamo che per quanto ne sappiamo non vi è una comunicazione proposizionale, no? Cioè non è che gli animali non ci raccontano, forse noi non siamo in grado di magari fra 50, 60, 70 anni avremo delle notizie in più, no? Però diciamo che non vi sono dei racconti veri e propri, no? Non c'è una facoltà di astrazione, sebbene ci sia memoria, no? Gli animali sono esseri assolutamente complessi, capaci di imparare moltissimo, hanno memoria, non è una questione di intelligenza, è una questione proprio di capacità relazionale e comunicativa molto diversa. Soprattutto non sono in grado di, cosa che l'uomo invece fa, di mettersi nei panni dell'altro, assumere il ruolo dell'altro e quindi ragionare come ragionerebbe l'altro. Noi lo facciamo, gli animali no. Cioè è la teoria della mente, sostanzialmente si chiama la teoria della mente, no? Mettersi nei panni degli altri, dell'altro, e agire di conseguenza, no? Se io fossi l'altro, vediamo un po' come agirei. Questo, stando alle ultime informazioni, noi no. Così l'animale non è in grado di farlo. Per quanto, ripeto, la comunicazione animale sia molto molto complessa, abbiamo molto da apprendere dagli animali, moltissimo da apprendere, e ripeto, però la mancanza di un linguaggio complesso rende impossibile determinate relazioni, cioè apprendere e comunicare a livello simbolico, no? Quindi molto astratto. L'incapacità di avere dei connettivi sintattici, no? Espressioni che servono a legare le parti di un discorso, quando, come, domani, perché, dando una logica e dando anche una continuità al discorso, no? E quindi appunto un ponte per unire in modo logico i diversi contenuti di un testo. Spero che questo sia abbastanza chiaro. Non è una come dire, una declassificazione dell'animale, anche perché animali e uomini hanno sempre convissuto. Ma è una modalità molto diversa, una metà, molto, molto diversa che parte proprio dalla mancanza di, o perlomeno da un linguaggio, radicalmente diverso. Allora, appresa, umana e condivisa, abbiamo l'idea appunto che la cultura sia un qualche cosa che riguarda un gruppo di persone. Che poi la cultura sia appresa meglio o peggio, sia interiorizzata in modo diverso a livello soggettivo, non c'è dubbio, però riguarda un collettivo di persone, un gruppo, più o meno esteso.